secondo Marco di Giorgio, che come ogni mese prende la macchina e viene da noi, è diventato un figlio di progetto intesordito nella vita di intera valle, e siamo molto contenti perché ce la stiamo facendo. Ha un percorso come fare un cammino, in tante tappe, e chi diceva ma a ottobre ce la farò, è tutto lungo, stiamo vedendo che entrare nell'Apocalisse si può fare insieme, con competenza e gioia. Prima di andare per via, vi consegneremo un questionario in cui vi chiediamo di valutare questo percorso biblico. Vi chiederemo cosa vi ha colpito positivamente, cosa pensate sia mancato e se avete dei libri delle Sacre Scritture da consigliarci per il prossimo anno. Perché ci piacerebbe che questo apostolato biblico di comunità andasse avanti. Quindi la Bibbia è fatta di tanti libri, l'Antico e il Nuovo Testamento, e quindi chiederemo anche a voi un consiglio. Questo foglietto cartaceo lo potete consegnarlo al parroco Don Andrea, oppure a qualcuno di noi del team biblico. Qui stasera abbiamo ad esempio Claudia, abbiamo Giuseppe, abbiamo Marica, abbiamo Marco, abbiamo Francesca, c'è Alfonso, Katia, tante persone che stanno dando una mano in questi mesi per il percorso biblico. Perché non c'è solo Don Marco di Giorgio che è stato, ma dietro questo percorso biblico c'è tutta una piccola comunità che si è messa in opera, perché crediamo che la Bibbia è il nutrimento come l'Eucaristia per il credente. Quindi è importante che ci consegnate questo foglietto, perché così cerchiamo di migliorare l'anno prossimo, quindi mantenere questo livello. Quindi io ora lascio la parola a Francesca e a Marco che hanno preparato la preghiera, che io ti ringrazio insieme a Don Andrea, e buon per l'ultimo incontro sulla Apocalisse.
Ma la via degli impi andrà in rovina. La domanda di tutte le domande, di tutti gli uomini è: dov'è la felicità? La risposta divina è semplice e categorica. Beato l'uomo che fa il bene, che fonde la sua volontà con quella del Signore, come meditando la sua legge, ascoltando la sua parola, al punto da farla diventare sua. Credere in Dio, in fondo, è questo: vedere plasmata la nostra vita non dalla paura ma dalla fiducia. La parola ci invita a scegliere da che parte stare: essere alberi rigogliosi o scarti al vento. Il libro dell'Apocalisse è una chiave di lettura per ogni scelta che l'essere umano ha compiuto, sta compiendo e compirà nella storia. La prima parola del Salmo inizia con la prima lettera dell'alfabeto ebraico, Aleph, mentre l'ultima parola comincia con l'ultima lettera, Tau. Così il Salmo 1, porta d'entrata nella preghiera salmica, abbraccia il mondo simbolico, l'intero arco delle parole, cioè della vita. Il Tau viene posto come sigillo dei 144.000 eletti che appartengono a Dio, avendo accolto la sua parola ed essendo dei testimoni con la vita. Abbiamo pensato allora di preparare il Tau e di regalarlo e di donarvelo come ricordo del cammino e come segno che ognuno di noi, insomma, siamo eletti che appartengono.
Buonasera a tutti, ben ritrovati, una gioia rivedersi, e perché siamo in vita prima di tutto, ma anche proprio per la gioia di ritrovarsi, ritorno alla parola di Dio. Allora questa sera, come già è stato annunciato, entriamo nell'ultima parte dell'Apocalisse, che è il trittico finale. Come vi dicevo l'altra volta, ma lo ridico tante volte per chi non c'è e per chi si è scordato, l'Apocalisse finisce con questo trittico veramente imponente, direi michelangiolesco. I capitoli 17-18, il primo quadro è Babilonia e la sua caduta, al centro i capitoli 19-20, la battagliola finale tra Cristo e le sue schiere e il drago e le sue schiere, il giudizio finale, capitolo 20, quindi il finale della storia, e poi i capitoli 21-22, che sono simmetrici al primo battello, quindi il primo e il terzo cerchiamo, Gerusalemme, la sposa, Babilonia, la prostituta, due città e due donne. o due donne che sono che città, o due città che sono che donne. E ecco, noi stasera proviamo a leggere il primo pannello, che è diviso solamente in due pannelli, in due parti. Il capitolo 17 è come guardare un quadro, così. Diciamo che non succede niente, ma è solo una grande descrizione, come guardare un bassorilievo, una cosa così. Invece il capitolo 18 è come partecipare a una performance, in particolare mi viene in mente, non so se avete mai visto, le tragedie greche, in cui a un certo punto nella tragedia greca la narrazione, la storia si interrompe e arriva il coro, cioè il coro che commenta quello che sta succedendo nella storia. Ecco, nel capitolo 18 vengono delle cose, però soprattutto ci sono tre cori, tre grandi cori che commentano la caduta di Babilonia. Ok, adesso quindi inviterei un lettore, barra lettrice, che intanto ci aiuti a leggere e ascoltare il capitolo 17.
E uno dei sette angeli, che hanno le sette coppe, venne e parlò con me. Vieni, ti mostrerò la condanna della grande prostituta che siede presso le grandi acque. Con lei si sono prostituiti i re della terra e gli abitanti della terra si sono inebriati del vino della sua prostituzione. L'angelo mi trasportò in spirito nel deserto. Là vidi una donna seduta sopra una bestia scarlata che era coperta di nomi blasfemi. Aveva sette teste e dieci corna. La donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. Teneva in mano una coppa d'oro, colma degli orrori e delle immondezze della sua prostituzione. Sulla sua fronte aveva scritto un nome misterioso: Babilonia la Grande, la madre delle prostitute e degli orrori della terra. E vidi quella donna, ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Al vederla fu preso da grande stupore. Ma l'angelo mi disse: perché ti meravigli? Io ti spiegherò il mistero della donna e della bestia che la porta, quella che ha sette teste e dieci corna. La bestia che hai visto era, ma non è più. Salirà dall'abisso, ma per andare verso la rovina. E gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita, fino dalla fondazione del mondo, stupiranno al vedere che la bestia era e non è più, ma riapparirà. Qui è necessaria una mente saggia. Le sette teste sono i sette monti sui quali è seduta la donna, e i re sono sette. I primi cinque sono caduti, uno è ancora in vita, l'altro non è ancora venuto, e quando sarà venuto dovrà rimanere per poco. La bestia che era e non è più è l'ottavo re, e anche uno dei sette, ma va verso la rovina. Le dieci corna che hai visto sono dieci re, i quali non hanno ancora ricevuto un regno, ma riceveranno potere regale per un'ora soltanto, insieme con la bestia. Questi hanno un unico intento: consegnare la loro forza e il loro potere alla bestia. Essi combatteranno contro l'agnello, ma l'agnello li vincerà, perché è il Signore dei Signori e il Re dei Re. Quelli che stanno con lui sono i chiamati, gli eletti, i fedeli. E l'angelo mi disse: le acque che hai visto, presso le quali siede la prostituta, simboleggiano popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Le dieci corna che hai visto e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la bruceranno col fuoco. Dio infatti ha messo loro il cuore di realizzare il suo disegno e di accordarsi per affidare il loro regno alla bestia, finché si compiano le parole di Dio. La donna che hai visto simboleggia la città grande che regna sui re della terra.
Capito niente? Questi sono dei passi più difficili dell'Apocalisse, lo dicono tutti i commentatori. Vabbè. Però proviamo a dire qualcosa, proviamo a capire qualcosa, quello che riusciamo. Poi c'è sempre di più da capire. Intanto, il simbolo della donna, l'abbiamo già, mi pare, un po' accennato quando abbiamo letto il capitolo 12, no? Non vuol dire che è una donna. La donna rappresenta una comunità, un popolo, no? Come nell'Antico Testamento, quando i profeti dicono figlia di Sion, vergine di Israele, figlia di Gerusalemme, vuol dire il popolo di Israele. Anche perché appunto qui la donna coincide con una città. E che cos'è la città? È una comunità umana. La Bibbia non ha una buonissima relazione con le città fin quando non arriva a Gerusalemme. Quando arriva a Gerusalemme nella Bibbia, allora Gerusalemme ha il cuore. Ma fino ad allora, perché dopo è stato Davide, ha fatto la sua capitale, ha portato l'arco, quindi Gerusalemme diventa proprio la città santa, la casa di Dio, eccetera, eccetera. Ma fino ad allora la città non è vista bene da Israele, perché Israele è un popolo di nomadi, è un popolo di gente che ha vissuto 40 anni nelle tende nel deserto. Ma non aveva città Israele fino a che non ha fatto la conquista. Infatti, quando avete presente, quando Giosuè entra, no? Mosè muore sul Monte Nebo, vedendo la terra promessa, ma senza entrarci. Giosuè è il successore che entra. E qual è la prima roba che trova davanti come ostacolo? La città di Gerico, con le sue mura, che vengono abbattute con le trombe, no? Avete presente, no? La città dei cattivi. Chi è che fonda, per esempio, la prima città della storia, della Bibbia? Caino. Quindi non è che nasce proprio sotto una buonissima stella, cioè è un assassino che fonda la città, capito? Perché qual è l'idea che sta dietro a questa? E poi naturalmente c'è un'altra città, dopo quella fondata da Caino, che diventa il simbolo, che è la radice di questa, la radice Babele, no? Avete presente la torre di Babele. E poi è Babilonia, Babele e Babilonia sono lo stesso significato, le stesse consonanti, no? Ecco. Sono anche lo stesso posto fisicamente, immaginavo. La torre di Babele che cos'è? Gli uomini che dicono costruiamoci una torre che arrivi fino al cielo, cioè facciamo un'unità, vedete come comincia questa, tutti gli uomini avevano una sola lingua ed erano tutti insieme e quindi si mettono insieme, costruiscono una città e vogliono fare una torre che arrivi fino al cielo. Fino al cielo vuol dire fino a Dio. Quello che era il peccato originale, individuale, di Adamo ed Eva, per usare i termini della Genesi, diventa un peccato sociale. La torre di Babele è il corrispettivo del peccato originale a livello comunitario. Quello è un peccato individuale, questo è un peccato comunitario. Perché qual è l'idea, quella della Bibbia? Che l'uomo in mezzo alla natura, questa è un'esperienza che facciamo anche noi, l'uomo in mezzo alla natura, davanti al tramonto, davanti al cielo stellato, davanti al mare, in tempesta, insomma, c'ha la presenza del divino, si sente il divino, no? Lui si sente piccolo piccolo davanti magari alla maestà delle montagne, davanti alla bellezza del bosco, delle mare. Quando invece nella città l'uomo vede solo le cose costruite da lui, case, edifici, non si sente piccolo, anzi si sente forte. Costruito nella città, la città è come è il greco materno che ti difende. Pensate alle città antiche con tutte le mura, no? Che alla sera si chiudevano le porte, almeno qui stiamo sicuri. Ecco, la città è percepita così dalla Bibbia inizialmente, cioè come qualcosa che si contrappone, che ti induce a pensare di essere forte e quindi a non rivolgerti più a Dio, in sostanza. Poi dopo invece appunto arriva a Gerusalemme e allora lì la città diventa un'altra cosa, diventa invece Quindi c'è tutta questa roba dietro. Babilonia, voi capite, è presa qui da Giovanni di Patmos, dall'autore dell'Apocalisse, come il simbolo dei nemici. Il nemico per eccellenza, chi è il nemico per eccellenza di Israele? Babilonia, perché Babilonia, i babilonesi avevano conquistato Gerusalemme, distrutto il Tempio, portato il popolo, la maggior parte del popolo, in schiavitù. La famosa schiavitù babilonese, no? La cattività babilonese, 70 anni con Israele, sta lì come schiavo in terra straniera. Quindi Babilonia è proprio il nemico. E quindi questa donna qui è una prostituta. Che cos'è la prostituzione nella Bibbia? Non è solo una prostituzione in senso fisico, insomma, come la intendiamo normalmente, ma che cos'è la prostituzione? L'idolatria. È tradire il tuo sposo. Lo sposo di Israele è Dio, quindi se tu ti concedi, come dice il profeta Ezechiele, a tutti quelli che passano, diciamo così, cioè vai dietro ad altri dei, sei, ti prostituisci. Perché noi usiamo anche il senso metaforico, no? Quando uno svende i propri principi morali, si fa corrompere, no? Se si è prostituito da, non vuol dire fisicamente, però di fatto, no? Rispetto all'onestà, all'onestà, a quello che sbandiera, ai valori che sbandiera, però invece no, è davanti alla mazzetta, davanti a te. Allora, la prostituzione, tutte le volte che qui si parla di prostituzione, è un linguaggio proprio preso dai profeti, da Ezechiele, da Geremia, da Isaia, tutti i grandi profeti, Osea, pensate Osea, ed è presente Osea, no? Osea deve, Dio gli chiede di sposare la prostituta. Difficile per i profeti, se ti vuoi, perché deve sposare la prostituta? Perché deve vivere sulla sua pelle quello che sta vivendo Dio. Come dire, ecco, io ho scelto un po', mi sono sposato con Israele, e vado a Israele come si comporta. Allora tu, profeta, nella tua stessa vita familiare, devi mostrare al popolo che cosa sta facendo e che cosa sta vivendo. E quindi, ecco. Quindi il simbolo della prostituzione con idolatria proprio percorre tutto l'Antico Testamento. Se Adonai, se il Signore è lo sposo di Israele, l'infedeltà, la prostituzione è l'idolatria. Allora, qui abbiamo sempre un angelo che arriva, l'angelo, uno delle sette, uno degli angeli con le sette coppe, che ha il settenario subito prima di questo brano, che dice, ecco, vieni, ti mostrerò la condanna, il giudizio, letteralmente, della grande prostituta che siede presso le grandi acque. Che qui, da una parte, è un aggancio con la realtà, perché Babilonia, la città di Babilonia, presente la città di Babilonia, quella che poi Alessandro Magno conquisterà, eccetera, eccetera, è una città piena d'acqua, è un po', adesso facendo vedere, come Venezia, che era un sacco di canali, sapete che i giardini pensili di Babilonia erano uno delle sette meraviglie del mondo antico, e quindi se c'erano i giardini e perché c'era tanta acqua, no? Poi ci fa stare in Iraq, da Babilonia, l'attuale Iraq. Sapete che nei miei giri di vita sono anche stato, pensate, adesso sono tutte rovine, però Saddam Hussein ha fatto una cosa tipo Galland, cioè ha ritirato su, ha ricostruito le mura, ha tutto finito, no? Vabbè. E c'era andato, adesso c'è deserto, ma quella volta c'era andato, quindi le grandi acque c'erano, però le grandi acque nella Bibbia sono sempre un segno negativo, ricordate la campana del mare, le grandi acque. E poi qui lo spiega, grazie a Dio, una di quelle note, adesso non mi ricordo più che, verso la fine, a un certo punto, c'è scritto, le grandi acque presso le quali siede la donna sono popoli, nazioni e regni. Quindi ce la spiega. Quindi queste grandi acque che esistevano veramente, la Apocalisse dice, sono tutti popoli e regni su cui questa donna domina, ok? C'è un influsso, noi diremo, mondiale, è veramente globale, globale Babilonia, è l'Apocalisse. Con lei si sono costituiti i re della terra e gli abitanti della terra, vi ricordo che non vuol dire tutta l'umanità, vi ricordate, no? Gli abitanti della terra sono quelli che non seguono Cristo, sono quelli che hanno come orizzonte di vita solo la terra. I terrestri nel senso negativo, se diciamo i materialisti, quelli che non vedono oltre l'orizzonte terrestre, si sono inebriati del vino della sua prostituzione, cioè che cosa vuol dire? I re della terra, i potenti e gli abitanti della terra, che ragionano secondo logiche puramente terrestri, si sono lasciati irretire, anzi qui usa il simbolo del vino, dell'ubriacatura, no? Dell'ebbrezza. Cosa vuol dire? Ti ha ubriacato. Sai quando lo diciamo anche dopo, quando uno, forse anch'io mi sto ubriacando, quando uno parla molto, no? E dici, ma non mi ha ubriacato, cioè, perdi la lucidità, no? Perché il vino ti fa perdere la lucidità. Babilonia ti fa perdere la lucidità, cioè ti ammalia, ti confonde e te vai dietro. Ecco, no? L'idea è questa, il re della terra, i potenti e anche una parte dell'umanità. E allora qui comincia la visione. Mi trasportò nel deserto. Ora di solito il deserto nella Bibbia è un posto positivo, cioè positivo, non c'è il quaresimo, si chiama il deserto quaresimale. È il luogo della tentazione ed è il luogo dell'incontro con Dio. Il deserto è ambivalente nella Bibbia, no? È il luogo del vitello d'oro, ma è il luogo anche dell'alleanza con Sinai. Quindi è il luogo dove Dio si manifesta, ma dove si manifesta anche l'altro, come Gesù nel deserto. In questo caso è chiaramente negativo il deserto e rappresenta anche come va a finire Babilonia, perché alla fine si dice che Babilonia sarà ridotta a deserto, sarà desertificata. Quindi il deserto è come dire, ecco, Babilonia va a finire così, esattamente dove la vedi. E com'è questa visione? Una donna seduta sotto una bestia scarlatta, il rosso, vedete sempre negativo, il sangue, no? E che era coperta, la bestia, di nomi blasfemi, aveva 7 teste e 10 corna. L'abbiamo già conosciuta, vi ricordate? Questa è la bestia, la prima bestia del capitolo 13, quella con 7 teste e 10 corna. E adesso faccio proprio una sintesi. Che cosa rappresentava la bestia del capitolo 13, la prima bestia? Il potere in tutte le sue forme, potere politico, potere religioso, potere economico, potere, tutti i poteri, potere di comunicazione, informatico, di remoti, comunicativo, il potere. E questa bestia, coperta di nomi blasfemi, non pensiamo appunto alle nostre bestemmie, che allora erano inconcepibili, i nomi blasfemi cosa sono? Sono i nomi divini quando li attribuisci a te. Quando io dico io sono Dio, io sono il mio Dio, io sono il Dio di me stesso, che vuol dire io sono il padrone della mia vita, questo è il nome blasfemo della Bibbia. Ci siete? Ok. Chiaramente qui si cominciano a sentire echi, per esempio, del culto imperiale, perché ricordiamo che l'Apocalisse nasce proprio nel secolo nel periodo in cui sta nascendo il culto dell'imperatore, e il culto dell'imperatore, forse Domiziano probabilmente, il terzo dei Flavi, Vespasiano è il terzo dei Flavi, incomincia a divinizzarsi, a farsi divinizzare da Dio. Quindi il divus, il divino Domiziano, il divino imperatore, il signore dei signori, il re dei re. Capite? Questi sono i titoli blasfemi, che sono i titoli di Dio. Chi è il Signore? Il Signore per Israele è Dio, Dio è il Signore. Per l'ideologia dell'impero, l'imperatore è il Signore del mondo. Ci siete? Ecco, va bene, per avere un'idea. La donna era vestita di porpora, vedete? E chi è che si vestiva di porpora?
L'imperatore.
No, l'imperatore. La porpora era una... sapete quelle strisce rosse che avevano i senatori, no? Che presentano? Quella è una striscia di porpora, rosso scuro, è quasi viola la porpora vera, no? Ed è una cosa costosissima, perché per diciamo, tingere un metro di stoffa ci voleva una caterva di questi molluschi che poi venivano a parlare come le goffe, diciamo, no? Così, che venivano schiacciati per tirare fuori questo colore. Ed era un orologio imperiale, per cui la porpora era tutto, l'imperatore si vestiva di porpora totalmente, cioè siete stati a Ravenna, San Vitale, avete visto il ritratto di Giustiniano Teodora, ecco Giustiniano, vedete, vestiti di colori, vestiti di porpora. E questa è la donna vestita di porpora, è scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose, di perle, e teneva in mano una coppa d'oro. Quindi Babilonia è una che rappresenta una società, una societas, una comunità, un popolo ricchissimo, iperricco, pieno di questo, pieno d'oro, di perle, di pietre preziose, di porpora, cioè tutte le cose preziose. Cioè la facciata di Babilonia è una facciata iperlussuosa, diciamo, no? 5 stelle super, capito? Quella roba è questo anche che attira di Babilonia, il suo sfavillio, la bellezza di questo fasto, no? Di questa ricchezza incredibile. E in mano una coppa d'oro, questo è un simbolo preso da Geremia, la coppa che ti fa ubriacare, questa qui, colma degli orrori e delle immondezze della sua prostituzione. Cioè con questa coppa, cioè lo strumento con cui Babilonia ti induce all'idolatria. Avete capito che cos'è Babilonia? Cioè, che cosa rappresenta Babilonia? Babilonia rappresenta un modo di costruire la società umana, di costruire il mondo, il nostro mondo. È un modo, è il modo in cui l'Apocalisse rappresenta una società, quindi un mondo, una civiltà, chiamata come vi pare, ma una comunità degli uomini che cercano la loro unità, come va bene, non intorno a Dio, ma intorno al potere, alla ricchezza, al fasto, ok? Intorno all'arricchimento reciproco, non all'arricchimento spirituale, proprio arricchimento concreto. E fanno di questo il loro Dio, l'idolo, vedremo. Il potere, il successo, i soldi, la fama. Sulla sua fronte stava scritto un nome misterioso. Mistero. Babilonia la grande, la madre delle prostitute e degli orrori della terra. Allora, qui ci sono due linee interpretative. La giornalina che dice che le prostitute romane portavano sulla fronte una striscia con scritto il loro nome, in modo che il cliente quando arrivava leggeva e diceva: io voglio Maria, voglio Giovanna, Lucilla, tengo i più romani, Giulia. Ipotesi alta. Questa stupenda che c'è un certo scalpore, diceva: ma allora vedi l'Apocalisse, ma qualcuno ha detto, secondo me, che giustamente, ma solo qui, Giovanni di Patmos conosceva l'usanza delle prostitute romane. Era andato a Roma a girare con i compesi. E allora invece che cosa è molto più probabile? Che lui si riferisca al fatto che i sacerdoti del Tempio di Gerusalemme, che lui conosceva molto bene, i Sadducei, portavano un turbante, era una loro divisa, come i vescovi nostri che portano la Bibbia, no? E sopra questo turbante c'era una lamina d'oro che si chiamava Petalon. E su questa lamina d'oro, quindi su, diciamo sulla fronte, qui sul capo, c'era il tetragramma divino, cioè le quattro lettere che non si può pronunciare, no? Del nome di Dio, quello che diciamo Yahweh, no? E in lunga H, doppia H, sarebbe in italiano, rappresentazione. Quindi, come dire, sacro a Dio, cioè tu sei consacrato a Dio. Secondo me è molto più probabile questo cibo, cioè lui, come dire, paragona il sacerdozio ebraico, diciamo così, la classe dirigente religiosa di Israele, se dicessero i tutti cardinali, così, alla prostituta Babilonia. Aiuto! Capite che era stato ardito questa cosa. Come dire che tutto quel sistema lì era diventato idolatrico, non era più un vero sistema religioso. La Babilonia la grande, sentite, nel dire la grande, questo è un titolo blasfemo. Cioè, io sono grande, che vuol dire io sono come Dio, io sono Dio. La madre delle prostitute e degli orrori della terra, cioè colei che genera l'idolatria sulla terra, che porta, che trascina tutti, che genera i popoli a fare a meno di Dio, e a mettere qualcos'altro al posto di Dio. Padre Turoldo diceva, sbagliarsi su Dio è una tragedia, perché se ti sbagli su Dio poi ti sbagli su tutto, sulla vita, sulla morte, sull'amore, sul destino, sulla visione del mondo. Quindi sbagliarsi su Dio, avere un'immagine errata di Dio, purtroppo ne abbiamo avuto un sacco di esempi nella storia, ce l'abbiamo ancora, tanta gente che anche il nome di Dio non la ammazza, per dire, no? L'abbiamo fatto anche lui, quindi ecco, cioè, sbagliarsi su Dio è una tragedia. E vidi quella donna che ubriaca del sangue dei santi. Chi sono i santi? I cristiani, non i santi, quelli con la rosa d'Antonio. I cristiani, sta parlando dei credenti, i santi, no? Anche Paolo delle lettere, quando scrive le sue, dice: i santi che sono nella chiesa di Torino, non perché erano già tutti santi e bravi e buoni, ma perché sono stati santificati da Cristo. Diciamo, sono un corso di santificazione, o come noi, diciamo, sono santi per vocazione del battesimo. Questa donna è ubriaca del sangue dei santi, cioè fa la guerra a Cristo e al suo popolo. E del sangue dei martiri di Gesù, perché dopo non si capisce bene chi sono, ecco, i testimoni di Gesù. Al vederlo fu preso da grande stupore, da grande meraviglia, letteralmente. E l'angelo lo rimprovera e dice: perché ti meravigli? Cioè, come dire che Giovanni, davanti a questo sistema di questo mondo, lui aveva davanti all'impero romano, ma questa riflessione vale per tutti gli imperi e per tutti i secoli e per tutte le civiltà. Anche a questo mondo così immenso, così ricco, così potente, così grandioso, rimane stupito, ma nel senso di anche meravigliato, no? Abbagliato, diremo noi. E l'angelo dice: non ti devi far abbindolare, non ti devi fermare allo splendore, allo spettacolo di questa civiltà. Io ti spiego il mistero della donna, cioè cosa c'è dietro, e della bestia che la porta. La bestia che hai visto, e qui entriamo proprio nel complicato, la bestia che hai visto era, ma non è più, salirà dall'abisso, ma per andare verso la rovina. Questa bestia che era e non è più, e se vi ricordate, al capitolo 13 si diceva, la testa che era ferita a morte, che sembrava che morisse, ma che si è, tutte le variazioni sul tema. Cioè, questa bestia scignotta lo stesso itinerario di Cristo, itinerario pasquale, morte e resurrezione. Che cos'è questa bestia che diceva? È il potere che sembra sempre sull'orlo di morire, oppure muore proprio, ma poi risorge sempre. Il potere si rigenera, e anche di questo purtroppo abbiamo un sacco di esempi. Il potere, anche il potere cattivo, il potere malvagio, il potere corrotto, che sembra sempre crollare, poi invece come l'anno felice. Tutti noi che abbiamo una certa età, sempre bella, ci ricordiamo quando cadde il muro di Berlino nell'89, quando crollò il comunismo. Non so se vi ricordate, ma ci sembrava di vivere una nuova epoca, cioè finalmente è crollato il mondo del male. Però purtroppo non è finito il male del mondo, magari fosse finito allora, perché il potere è questo, e in questo suo rigenerarsi assomiglia all'itinerario pasquale di Cristo. Perché? Perché per l'Apocalisse il diavolo, il male, scimmiotta sempre Dio, vuole sembrare come Dio, potente come Dio, capace di risorgere, capace di ritrovarsi, capace di portare la pace, capace di portare il benessere, capace di riunificare gli uomini. Anche questo vuol fare il male, il demonio. Si presenterà così, sempre così. Va bene. E allora si annuncia sempre come va a finire, no? Risalirà dall'abisso, ma per andare verso la rovina. Alla fine il destino è quello. E gli abitanti della terra, in cui il nome non è scritto nel libro della vita che la confermò, stupiranno, quindi si lasceranno fregare, si lasceranno ammaliare al vedere che la bestia era e non è più, ma riapparirà. Quindi raccontiamo già tre volte c'è anche dietro, forse, probabilmente la leggenda del Nerone di Vinus, no? Cioè questa diceria che Nerone il cattivissimo, no? Il persecutore per eccellenza, non era veramente morto, ma era fuggito dai parti, dai persiani, e sarebbe ritornato a riprendersi il regno. Era proprio l'immagine del peggio che gli poteva succedere. Sapete un po' come è successo dopo la seconda guerra mondiale, che si diceva che Hitler non era morto, ma era fuggito in Argentina, nel Sud America, sarebbe tornato. Questa storia là, forse c'è dietro anche questo, ma comunque l'idea è che la bestia è come Cristo. Era, non è, scompare per un po', ma riappare. Qui è necessaria una mente saggia. Quando l'Apocalisse dice così, è come se dicesse: ragazzi, avete capito di chi sto parlando? Sì. Cercate di vedere nella vostra epoca, nella vostra storia, di chi stiamo parlando. Chi è che sta facendo così adesso? Questo vuol dire, cioè, alzate l'ingegno, il cervello, la mente, no? Allora, le sette teste sono, sì, la bestia, simboleggiano i sette monti sui quali è seduta la donna. E qui tutti quelli che pensano che Babilonia sia Roma dicono: i sette monti, vi ricordate? Non è proprio così immediato, perché in realtà, quando si parlava di Roma antica, anche noi lo diciamo, si parlava sempre dei sette colli, i sette colli di Roma, non usavano mai la parola monte. Qualcun altro dice: no, si parla di Gerusalemme, perché anche Gerusalemme è costruita su sette monti, secondo i profeti. Ma non dobbiamo scegliere, perché l'Apocalisse non vuole descrivere solo Roma o solo Gerusalemme, ma vuole darci una chiave di lettura di tutta la storia, e quindi di tutti i potentati, di tutti i poteri che nella storia cercheranno di costruire un mondo contro Dio. Le sette teste sono i sette monti, e il re sono i sette re, quindi rappresentano sette monti e sette re, i sette re di Roma. I primi cinque sono caduti, uno ancora in vita, l'altro non è ancora venuto, e quando sarà venuto dovrà venire da nuovo. La bestia, che era e non è più, è lontano re, e anche uno dei sette, ma va, adesso non si capisce niente, quindi questa diciamolo. Ma se voi leggete i commenti, io volevo parecchi dei commenti, cioè i commentatori si sono impazziti a contare chi sono i sette re. Cinque sono caduti, uno è qui, quindi uno è quello. Allora è l'imperatore su tutto, allora chi sono questi cinque? Cominciavano Augusto, Tiberio, ma tutti gli imperatori romani. Poi la prova è: ma Giulio Cesare lo contiamo come imperatore oppure no? E poi in un anno dopo Nerone ci sono stati tre imperatori che si sono passati fra di loro, li contiamo tutti e tre o questi non li contiamo? Cioè, non vi dico le ipotesi qui, per cui è meglio dire. Sicuramente l'autore dell'Apocalisse e i suoi destinatari capivano di chi stavano parlando, noi un po' meno, ma insomma, alla fine che cosa dice? Ecco, a me per esempio colpisce molto, capite? Avete visto che l'Apocalisse sarà di sapere dei numeri, il 7, il 7, no? Il 7 comunque è la pienezza del potere, il 7, no? 7 re, pienezza del potere, però dice che la bestia è l'ottavo re. L'unico punto dell'Apocalisse in cui c'è il numero 8. Allora, il numero 8? Che numero è il numero 8? Adesso vi dico la mia ipotesi, che è proprio fuori di testa. Che l'ottavo re vuol dire che esce dal settenario, cioè tutta l'Apocalisse è costruita sul 7, e qui invece si dice che questo è l'ottavo re, che secondo me vuol dire proprio il massimo della tracotanza, della hubris greca, come dire, dell'orgoglio, cioè vuole essere più di sette, vuole essere l'ottavo. Adesso che poi l'otto, sapete che è diventato il simbolo dell'infinito, ma non so se al tempo poi non c'era manco il simbolo dell'otto, quindi proviamo. Però sapete una cosa? Allora, vediamo proprio della cabala. Allora, se voi sommate i numeri da 1 a 8, 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6, fa 36. 36, che numero è? Si dice che l'8 è il triangolare di 36, cioè contiene il 36. Ma se voi sommate i numeri da 1 a 36, 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 3 fino a 36, sapete quanto viene? 666. Quindi l'8 in qualche modo è la radice, diciamo così con la discola, però contiene come il DNA di 666, che era il numero della bestia, ricordate. Quindi, secondo me, alla fine, in questo 8, come dire, c'è tutto il potere possibile del drago, del male, che vuole, ma questa naturalmente prendetela così come un'ipotesi fantascientifica. E dopo dice, sempre, ma va verso la rovina, dice anche così, Attenzione, come dire, non lasciatevi imbarazzare, tanto non finire tutti male. Le 10 corna che hai visto sono 10 re, cioè 10 poteri. 10, ricordate, vuol dire una quantità grande, ma limitata, comunque limitata, quindi hanno un certo potere, i quali non hanno ancora ricevuto il regno, ma riceveranno un potere regalo per un'ora soltanto insieme con la bestia. Come dire, Babilonia si regge su una rete di poteri e di alleanze, cioè il sistema regge perché ci sono dei poteri che lo tengono su. Questi hanno un unico intento: consegnare la loro forza e il loro potere alla bestia, i 10 re. E si combatteranno con l'agnello, che già qui capito l'Apocalisse dice sempre come va a finire. Combatteranno, ma succederà al capitolo 19. Ma l'agnello li vincerà, perché è il Signore dei Signori e il Re dei Re. Sentite i titoli italiani: il Signore dei Signori e il Re dei Re. E quelli che stanno con lui, i suoi eserciti, sono chiamati gli eletti e i fedeli. Bellissima definizione dei cristiani. Chi sono i cristiani? I chiamati, quelli che Cristo ha chiamato. Gli eletti vuol dire i prescelti, quelli che Cristo ha scelto. I fedeli, quelli che sono rimasti fedeli. Bello, va bene. E l'angelo di Angelo, quindi l'angelo di Sistema, che c'è praticamente ancora infilato qui, le acque che hai visto, presso le quali sei andata, simboleggiano popoli, moltitudini, nazioni e lingue, quelle su cui domina la Babilonia. Le 10 erano, e adesso cosa succede? Le 10 corna che hai visto e la bestia odieranno la prostituta. La spoglieranno, diciamo, più una. Tutte le bibliste femminili, donne, dicono: ah, qui Giovanni è misogino, guarda come tratta le donne. Non è vero, perché poi parlerà benissimo della sposa a Gerusalemme, vabbè, la spoglieranno, la lasceranno nuda, le mangeranno addirittura le carni, la bruceranno col fuoco. Dio infatti ha messo loro il cuore di realizzare il suo disegno e di accordarsi, cioè la bestia e i 10 re, i suoi alleati di Babilonia, si accordano per affidare il loro regno alla bestia finché scompiano le parole di Dio. Cioè, cosa sta dicendo l'Apocalisse? Il sistema Babilonia, questo mondo costruito senza Dio, intorno alla ricchezza e al potere, implode. Cioè, sono quelli che sostenevano Babilonia, i 10 re, la bestia, i suoi alleati, sono proprio loro che fanno crollare Babilonia. Cioè, in altre parole, il sistema costruito senza Dio o contro Dio implode prima o poi, crolla, perché è nato dentro, perché è corroso dall'interno, da questa logica di potere che alla fine uccide. È vero che Andreotti diceva, no, il potere l'ombra chi ce l'ha, però l'Apocalisse dice che il potere l'ombra anche chi ce l'ha, e alla fine prima o poi succede. La donna che hai visto si collega alla grande città che regna sul re della terra. Sicuramente, secondo me, lui andrà davanti all'impero romano, però lo legge come il simbolo, vi ripeto, di ogni impero, di ogni mondo senza Dio, di ogni società iperconsumistica, capite? Quindi poi lo vedremo adesso nel capitolo 18. Questa è una società ricchissima che però alla fine si fonda sullo sfruttamento, molto attuale mi pare, sullo sfruttamento di alcuni e sulla ricchezza di pochi altri, sul potere di alcuni e sul consenso degli abitanti della terra, e chi non consente viene schiacciato. Il sangue dei santi e dei martiri. I cristiani non sono connessi, alleati perché sente che sono dei bastoni tra le ruote del sistema, sono dei nemici. E tutto questo lo canterà l'Apocalisse con un genere letterario che adesso facciamo, che era presso gli antichi l'elegia, cioè il canto sull'elegia funebre sulle città distrutte. Per dirvi uno famoso, pensate Omero quando descrive la caduta di Troia, che farà anche Virgilio delle Eneide, no? Cioè le città che vengono bruciate per terrificare, dopo facevano gli assedi e poi radevano su, perché ormai quando hanno distrutto Gerusalemme c'è rimasta pietra su piedi, come ha detto Gesù, no? Avete presente tutti Nerone che canta mentre Roma brucia, no? Questa immagine leggendaria, non la pare. Quindi ecco, l'Apocalisse usa questo, lo chiama in inglese il City Lament, il lamento sulla città, questo genere letterario, praticamente sono delle poesie che cantano, dei lamenti funebri che cantano la distruzione di una città, in questo caso di Babilonia. Adesso leggiamo, capitolo 18. Siete ancora vivi? Sì, ok. Oh, ma se c'è qualcosa che volete chiedere, interrompetevi sempre, basta fare, ma chi legge, secondo te? La voce femminile.
Dopo questo, vidi un altro angelo discendere dal cielo con grande potere, e la terra fu illuminata dal suo splendore. Gridò a gran voce: è caduta Babilonia la grande, ed è diventata luogo dei demoni, rifugio di ogni spirito impuro, rifugio di ogni uccello impuro, e rifugio di ogni bestia impura e orrenda, perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua sfrenata prostituzione. I re della terra si sono costituiti con essa e i mercanti della terra si sono arricchiti del suo lusso sfrenato. E vidi un'altra voce dal cielo: uscite, popolo mio, da essa, per non associare i suoi peccati e non ricevere parte dei suoi flagelli, perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Ripagatela con la sua stessa moneta, retribuitela con il doppio dei suoi misfatti, versatele doppia misura nella coppa in cui beveva. Quanto ha speso per la sua gloria e il suo lusso, tanto restituitele in tormento e afflizione, poiché diceva in cuor suo: seco come regina, vedo ma non sono, e lutto non vedo. Per questo, in un solo giorno, verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame. Sarà bruciata dal fuoco, perché potente Signore è Dio che l'ha condannata. I re della terra, che con essa si sono costituiti e hanno vissuto nel lusso, piangeranno e si lamenteranno a causa sua quando verrà il fumo del suo incendio, tenendosi a distanza per paura dei suoi tormenti, e diranno: guai, guai città immensa, Babilonia, città possente, in un'ora sola è giunta la tua condanna. Anche i mercanti della terra piangono e si lamentano su di essa, perché nessuno compra più le loro merci. I loro carichi d'oro, d'argento, di pietre preziose, di perle, di lino, di porpora, di seta, di scarlatto, legni profumati di ogni specie, oggetti d'avorio, di legno, di bronzo, di ferro, di marmo, cinnamomo, amomo, profumi, unguento, incenso, vino, olio, fior di farina, frumento, bestiame, greggi, cavalli, carne, schiavi e ricomani. I frutti che ti piacevano tanto si sono allontanati da te. Tutto quel lusso e quello splendore per te sono perduti e mai più potranno trovarlo. I mercanti, divenuti ricchi grazie a essa, si terranno a distanza per timore dei suoi tormenti, piangendo e lamentandosi diranno: guai, guai, la grande città tutta ammantata di vino puro, di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. in un'ora sola, tanta ricchezza è andata perduta. Tutti i comandanti di navi, tutti gli equipaggi, i naviganti e quanti commerciavano per mare si tenevano a distanza e gridavano, guardando il fumo del suo incendio. Quale città fu mai simile all'immensa città? Si gettarono la polvere sul capo e fra pianti e lamenti gridavano. Guai, guai, città immensa, di cui si arricchirono quanti avevano navi sul mare. In un'ora sola fu ridotta a un deserto. Esulta su di essa, o cielo, e voi, santi, apostoli, profeti, perché, condannandola, Dio vi ha reso giustizia. Un angelo con sé le prese allora una pietra, grande come una macina, e la gettò nel mare, esclamando: con questa violenza sarà distrutta Babilonia, la grande città, e nessuno più la troverà. Il suono dei musicisti, dei suonatori di cetra, di flauto e di tromba non si udranno più di te. Ogni artigiano di qualsiasi mestiere non si troverà più in te. Il rumore della macina non si udrà più in te. La luce della lampada non brillerà più in te. La voce dello sposo e della sposa non si udrà più in te, perché i tuoi mercanti erano i grandi della terra e tutte le nazioni dalle tue dove furono sedute. In essa fu trovato il sangue di profeti e di santi e di quanti furono uccisi sulla terra.
Ecco, in realtà il quadro non finisce al capitolo 18, ma finisce ai primi 10 del versetto 10 del capitolo successivo. Sapete che i capitoli e i versetti sono stati messi molto molto tempo dopo, dal 1400 così, quindi messi un po' così alla cavolo. E quindi il quadro in realtà finisce adesso, nel versetto 10. Sì, sì. E sarebbe la reazione del cielo, gli amici camminano in campo, guai, guai, ahimè, 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 il cielo gode.
Qui? Dopo questo, udì con una voce potente di folla immensa nel cielo che diceva: alleluia, salvezza, gloria e potenza sono il nostro Dio, perché veri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha condannato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione, vendicando su di lei il sangue dei suoi servi. E per la seconda volta disse: alleluia, il suo fumo sale nei secoli dei secoli. Allora i 24 anziani e i 4 esseri viventi si prostrarono e adorarono Dio, seduto sul trono, dicendo: amen, alleluia. Dal trono venne una voce che diceva: lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi. Udì poi come una voce di una folla immensa, simile a fragore di grandi acque e a rombo di tuoni possenti, che gridavano: alleluia, ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. Rallegriamoci e esultiamo. Prendiamo a lui gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello. La sua sposa è pronta, le fu data una veste di vino puro e splendente. La veste di vino sono le opere giuste dei santi. Allora l'angelo mi disse: scrivi, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste parole di Dio sono vere. Allora mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo. Ma egli mi disse: guardati bene dal farlo, io sono servo con te e i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. È Dio che devi adorare. Infatti, la testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia.
Che impegnativo questo quadro. Adesso posso commentare tutto, saltiamo qui di mattina. Solo alcune sottolineature. Prima di tutto l'annuncio profetico, si chiama il perfetto profetico, che vuol dire che si annuncia una cosa che ancora deve succedere come se fosse già successa col passato, come qui è caduta Babilonia la Grande, in realtà poi la vera caduta sarà il capitolo 19, però come dire che è così certo che questa cosa avverrà che lo si annuncia al passato, è una citazione del profeta Isaia che parlava della caduta della Babilonia storica, la città, quando gli ebrei erano in schiavitù, il profeta dice, annuncia che Babilonia cadrà, lo dice al passato, no? Ed è diventato, quindi quando cade una città diventa un cumulo di rovine e tutti gli animali impuri, proprio il segno della rovina totale, no? Dei gufi, dei uccelli, così fanno. Perché è caduta? Perché tutte le nazioni si sono, hanno venuto del Dio della sua prostituzione, i re della terra sono prostituiti, introduce questi gruppi e i mercanti della terra si sono arricchiti del suo lusso sfrenato. E poi c'è questo invece invito che vale sempre anche per noi: uscite popolo mio da Babilonia. E questa è una bella domanda: che cosa vuol dire per noi cristiani oggi uscire da Babilonia? Perché sostanzialmente l'Apocalisse ci sta dicendo, ragazzi, quando diceva qui ci vuole la mente che abbia sapienza, un modo per dire, ragazzi, state attenti, perché voi senza accorgervi, inseriti dentro il sistema, diventate complici di Babilonia. E allora invece state attenti, uscite da Babilonia, non vuol dire fisicamente, ma vuol dire non siate collaboratori, complici del sistema, per non assecciare dei suoi peccati, per non ricevere parte dei suoi flagelli, perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo. Sentite, va bene? Cos'è che è arrivato fino al cielo? Non la torre, ma i suoi peccati. I peccati, il cielo, sapete che loro lo pensavano fisicamente come una calotta, no? Una specie di tendone tirato giù, trasparente. I suoi peccati sono arrivati fino a Dio, si sono accumulati. E allora qui l'Apocalisse è terribile con Babilonia, ripagato la stessa moneta, il doppio dei suoi disfatti, della serie misericordia, qui non c'è per il sistema, che non sono le persone dentro il sistema, ma per il sistema non c'è misericordia. Quanto ha speso per il suo lusso, restituite tanto in tormento e afflizione. E poi ti spiega il cuore del sistema. Il cuore del sistema babilonico qual è? Io seguo come regina, vedo ma non so e lutto non sarò. Cioè sentite l'autocoscienza di Babilonia? Io domino il sistema di chi si sente potente, di chi può fare quello che vuole, di chi domina. Io non vedrò mai lutto, io non sono mai sconfitto. Scusa, mi sembra strano questo qua, però la tua ritrazione un po' così. Per questo in un solo giorno verranno i suoi flagelli, come dire, il sistema che sembrava invincibile, se l'ideologia dell'impero romano, anche Roma sempre victrix, Roma vince sempre, in un solo giorno, se in un attimo, crollerà, sarà lanciato dal fuoco. Allora i re della terra, cioè quelli che si sono costituiti, cioè che hanno vissuto sostenendo il sistema, nel lusso piangeranno, diranno, mai, questa è l'elegia, vedete che anche nella Bibbia è pubblicata come una poesia, infatti, no? Città Bibbia. Ma la cosa più interessante è lo spazio più grande è dato ai mercanti. Non se ne parla mai nel Nuovo Testamento dei mercanti, il commercio, la finanza, dei remoti, e invece qui tanto. E sono i mercanti che tra questi tre gruppi, non ci sono i re, i mercanti ci sono i marinai, cioè i commercianti per mare. I mercanti hanno uno spazio enorme, no? E c'è un listino merci, il listino merci più lungo della Bibbia, ce n'è uno da cui prende spunto l'Apocalisse del profeta Ezechiele. Qui ce n'è un altro, non è uguale, identico come di Ezechiele, no? Cioè, si disperano perché nessuno compra più le loro merci. E qui c'è il listino. Loro carichi d'oro, d'argento, di penetrazione, eccetera, eccetera, avete sentito, no? Sono in ordine di valore, infatti si comincia con oro, argento, pietre preziose. Che cosa c'è all'ultimo posto? Avete notato? Schiavi e vite umane, letteralmente corpi e vite umane. Sapete che al tempo c'era il mercato degli schiavi, cioè andava in piazza, c'erano dei prigionieri di guerra, uomini, donne, bambini, tutto. che loro da venire di comprare, ma gli scampi cos'erano? Dei corpi, non erano considerate persone, considerate degli oggetti, animati, ma cos'è oggetti. Si compra tutto, a Babilonia si compra tutto, no? Interessantissimo che Giovanni ha aggiunto agli schiavi che facevano parte del loro commercio la vita umana, cioè a Babilonia anche la vita diventa oggetto di commercio. Pensate se non è attuale sta roba, quando tu puoi andare a comprare, no, al mercato, sapete che al mercato del seme, e dire come vuoi un figlio, come vuoi, con quali occhi, che colore deve avere i capelli, dentro, oggi si può avere basta pagare, no? Si può avere tutto, cioè, compri uno scollato zoo, compri uno, cioè, compri la vita umana, sembra di una qualità scocciata. Tutto è un oggetto a Babilonia, tutto si compra e si vende. E questi mercanti che cosa dicono? Tutto quel lusso, quello splendore che ti piaceva tanto sono perduti per te. E poi, sempre ripetono, il lamento su questa città tutta ammantata d'oro, di porpora, di perle, di pietre preziose. E poi un'altra cosa interessantissima, di cui non si parla mai del Nuovo Testamento, i comandanti delle navi, i suidoni equipaggi, quelli che commerciano per mare. Già il mare, capito che non ha una bella simbologia, no? E quindi quelli che uniscono sul mare, che è il simbolo del mare, era il commercio, nel senso proprio l'arricchimento, guai, un'ora sola, che loro piangono, esulta invece il cielo, questo non lo immagino, e voi santi apostoli profeti, perché condannato Dio mi ha reso giustizia. E poi c'è questa scena, questo gesto simbolico dell'angelo che getta una macina da ruino con un pietrone gigantesco dentro il mare, come il profeta Geremia, molto più piccolo, aveva gettato la sua cintura. Se lo leggete il libro di Geremia, lui va in schiavitù a Babilonia con il popolo di Israele, anche lui è andato, e Geremia gli dice di buttare la sua cintura dentro il fiume Eufrate, per dire così cadrà Babilonia, si rovinerà, e qui così cadrà, questa violenza sarà distrutta Babilonia. E che cosa dice questo angelo dopo aver fatto questo gesto? Anche questa è una poesia molto bella. A Babilonia, cioè nel sistema Babilonia, la vita umana si spegne in tutte le sue forme. Il suono dei musicisti non si sentirà più, non ci sarà più la musica. Diceva, oddio, Boezio, ricordo, il filosofo latino, se noi continueremo a essere così cattivi, Dio ci priverà della musica. Cioè, dire, la peggiore punizione che possa succedere è non avere più la musica. A Babilonia non c'è più, diciamo, il suono dei musicisti, dei suonatori di cetra, di trombetto, non si sente più. Il suono degli artigiani, che erano i suoni che sentivano in città, adesso noi sentiamo il suono delle macchine, uno delle macchine, se uno entrava nella città antica, quello sentiva le botteghe artigiane e il fabbro e il vasaio e in qualsiasi mestiere non si sente più il rumore della macina. Ecco, questo è un altro rumore, cioè le donne cosa facevano la mattina? Prendevano il grano la loro cantina, lo mettevano nella piccola pietra, la macina, no? Una pietra tipo contenitore, un'altra che girava, e facevano la farina in casa, ok? Per cuocere il pane della giornata. Quindi il rumore della macina, cioè il rumore della quotidianità, il rumore dei piatti, del rumore delle pentole sui fornelli, non si sente più la luce della lampada, la sera, queste lanternine che bruciavano nelle case, si spegne tutto, la voce dello sposo e della sposa non si usa più in te, cioè si spengono gli affetti, le relazioni amorose, le relazioni affettive. Cioè dentro Babilonia tutto ciò che è autenticamente umano, che costituisce la bellezza della vita, si spegne, diventa una vita non umana. Direi lui. Che cosa si trova invece a Babilonia? Non si trova più la musica, non si trova più non si trova quello, non si sente più l'altro. Si trovò in essa, invece dice, dice, ma perché tutto questo si spegne? Questo è importante. Perché tutto questo si spegne? Si spegne l'umano? Perché i tuoi mercanti erano i grandi della terra. Capite? Perché i mercanti erano i potenti della terra. Quindi diremo oggi, esattamente come cosa succede in oggi, se ci pensate, perché la finanza sono i soldi che decidono il destino dei uomini, e quando questo succede l'umano si spegne e tutte le nazioni sono state sedute dalle tue droghe, dai tuoi incantesimi, li hai avvaliati tutti. In essa cosa fu trovato invece? L'umano si spegne, fu trovato il sangue di profeti e di santi e di quanti furono uccisi sulla terra. Profeti e santi sono i cristiani, i credenti, ma non c'è solo il sangue dei credenti, anche di tutti quelli che furono uccisi sulla terra. Cioè, sentite, denuncia fortissima dell'Apocalisse, davanti alla facciata brillante di Babilonia, o meglio, dietro la facciata brillante di oro, di perle, di cuore, dietro cosa c'è? Il sangue dei cristiani e il sangue degli innocenti che sono uccisi sulla terra. Il sistema Babilonia si regge sullo sfruttamento e sul sangue di tante persone. Una denuncia terribile. A questo punto la reazione invece del cielo davanti al crollo di Babilonia. E allora avete sentito questo cantico che chi dice i Vespri, in parte lo tagliamo, cioè, lo diciamo la domenica sera, proprio la domenica, i Vespri, il secondo Vespri della domenica, è l'unico punto in cui nel Nuovo Testamento c'è la parola quattro volte alleluia. Quindi le comunità cristiane primitive già pregavano, come facciamo anche noi, con la parola alleluia, che non si potrebbe pronunciare in Quaresima stasera, diciamo. L'eccezione, salvezza, gloria e potenza, cioè che sono del nostro Dio, veri sono i suoi giudizi, perché egli ha condannato la grande prostituta, eccetera, 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 e c'è questa liturgia che per la seconda volta dico alleluia, il suo fumo sale nei secoli. Allora per l'ultima volta troviamo la corte celeste, i 24 anziani e i 4 esseri viventi che dicono alleluia. Allora si chiama tutta la terra la voce che dice lodate il nostro Dio e tutti i suoi servi, quelli della terra, piccoli e grandi. Allora arriva una folla immensa, simile a fragore di grandi acque, di gente che grida alleluia, ha preso possesso del suo regno il Signore, cioè finalmente Dio comincia a regnare sulla terra, il nostro Dio onnipotente. Rallegriamoci e esultiamo, rendiamo di gloria, e qui, come fa sempre l'Apocalisse, avete capito, si introduce un tema di cui non si era mai parlato finora, mai sentito, che improvvisamente viene introdotto. Rendiamo di gloria perché sono giunte le nozze dell'agnello, che sarà proprio l'ultimo quadro, quello di Gerusalemme, le nozze dell'agnello. La Bibbia si chiude con un matrimonio. Interessante. Interessante che questa cosa, se voi ci pensate, la virginità, noi sappiamo, ci abbiamo raccontato che la virginità, cioè chi si consacra, è l'anticipo del regno dei cieli, dove, come ha detto Gesù, non ci sarà più né moglie né marito, verso Dio qualcuno ha detto, ma saranno tutti come gli angeli di Dio, quindi non chi non si sposa perché è l'anticipo del regno dei cieli, però nell'Apocalisse la storia finisce con un matrimonio, con il matrimonio fra Cristo, l'agnello, le nozze dell'agnello e il suo popolo. E poi sentite bene questo, la sua sposa è pronta, cioè si è preparata. Lungo tutta la storia, il popolo di Dio, Israele prima che continua nella Chiesa, si sta preparando all'incontro amoroso con Cristo suo sposo. Cioè, in altre parole, lungo tutta la storia, il popolo di Dio impara ad amare allo stesso livello di Cristo. Impara ad amare come lui ha amato, amate gli immigrati come io vi ho amato, caro mio, ma voglia a imparare, amare come Cristo, e con la sua sposa si è preparata. E poi si dice, le fu data una veste di lino puro splendente. E fortuna che l'Apocalisse ci ha messo questa nota esplicativa, la veste di lino sono le opere giuste dei santi. Ma pensate, a me come piace da morire queste immagini. Cioè le opere buone dei santi che saremo noi sempre, no? I cristiani, le nostre opere buone, dice l'Apocalisse, rimarranno per sempre perché costituiscono, stanno ricamando il vestito da sposa della Chiesa nel matrimonio finale. Bello! Ma poi la questo video dell'Apocalisse che un'altra beatitudine dice beati i morti che muoiono nel Signore, e questo si legge spesso in finale, riposeranno dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono. Capite? Quando si dice di là non si porta niente, si lascia tutto di qua, è vero dal punto di vista materiale, ma l'Apocalisse dice che cosa si porta di là, che cosa ci segue di là? Le nostre opere giuste, le opere dell'amore rimangono per sempre, perché costituiranno il vestito da sposa della Chiesa. Bello, cioè, la Chiesa si sta preparando ad amare, a corrispondere all'amore di Cristo come? Con le sue opere dell'amore. Bello, dite sì. È bellissimo questo. Che le nostre opere dell'amore rimarranno per sempre, tutto quello che avremo vissuto nell'amore resterà per sempre. Fantastico questa cosa. E allora qui c'è una delle sette beatitudini, sono sette naturalmente, beatitudini dell'Apocalisse, quella che noi diciamo in tutte le messe. Beati invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Purtroppo, con grande mio dispiacere, ma io lo dico lo stesso, perché se con uso liturgico, hanno tolto le nozze, ma nel messale, non so se avete presente la messa. Beati invitati alla cima dell'agnello. Ecco, beati invitati alla cima dell'agnello. Perché hanno tolto le nozze? Cioè, se voi citate, è chiaramente la citazione dell'Apocalisse. Scusate, beati invitati alla cena di nozze dell'agnello. Cioè l'Eucaristia è l'anticipo, diciamo l'antipasto, vuol dire il trailer, il provino, il pegno, così, l'assaggio del banchetto finale, il banchetto di nozze dell'agnello, in cui noi saremo la sposa e insieme gli invitati. Cioè, il popolo di Dio è la sposa, ma siamo anche gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Al di là che a me la cena del, detto così, ma è una mia deformazione mentale, la cena dell'agnello, perché c'è, cioè, la cena del baccalà, la cena del maiale, la cena del cinghiale e la cena dell'agnello, dove siamo anche quello del tempo. Beati, è la problema della mia vita, è questa, beati gli invitati al banchetto. Però è vero che la cena è giusta, perché qui traduce banchetto, ma è proprio la cena, quindi il banchetto serale. La cena di nozze dell'agnello, quindi per i chiamati a partecipare a questa grande festa dell'amore di Cristo che incontra la sua Chiesa. E poi c'è questa scenetta finale tipica dell'Apocalisse in cui il veggente si prostra ad adorare l'angelo, e l'angelo dice: no, non devi adorare me, devi adorare Dio, è lui che devi adorare, no? E va bene, io sono come te, sono un servo come te, i tuoi fratelli, i profeti, che quelli che hanno lo spirito della profezia. Scusate, non erano proprio facilissimi questi capitoli, capisco, però mi sembrano molto, molto, molto attuali, perché ci invitano a leggere, a fare discernimenti, a dire: ma oggi, Babilonia, che mondo stiamo costruendo? Stiamo costruendo Gerusalemme o stiamo costruendo Babilonia? Capite? E allora voi uscite, popolo mio, da Babilonia. Come si fa a uscire da Babilonia? E questo è un interrogativo per tutti, per il discernimento ecclesiale. Grazie della pazienza.
Ecco, grazie Tommaso, e abbiamo spazio per raccogliere due o tre domande importanti. A me piaceva chiederti, alla fine quasi in questo percorso, noi che siamo il popolo di Dio e si è radunato intorno alla Bibbia, abbiamo capito che l'Apocalisse è un grande momento liturgico. Ecco, cosa possiamo trarre come spiritualità in questi anni? Cioè, spesso in domenica siamo arricchiti dal parroco che ci illustra i Vangeli, poi conosciamo bene le lettere di Pietro, di Paolo. Nell'Apocalisse invece il primo posto. Stiamo perdendo quanta ricchezza può dare anche alla spiritualità del quotidiano, come credenti. Quindi se ci puoi dare qualche dritta sulla spiritualità dell'Apocalisse a livello in cui siamo giunti fino ad adesso. Qualcun altro che si prenota, perché sono le 22:35, non so, ecco, tra i monitori, poi Luciana per qualcosa che sia. Per adesso sono.
Beh, tutto questo bel corposo discorso di stasera. Mi sono saltate in mente alcune piccolissime cose. La prima volta
soddisfazione personale. Se andiamo di là con il carico delle nostre opere buone, mi sa che si viva bene con tante di cantina. Si viva bene. E la seconda cosa invece è una riflessione, anche un po' una domanda. Oggi sembra che vada forte quella che viene definita la teologia della prosperità, e che è la nemica della teologia della liberazione. Ecco, da quello che ci viene detto, ci viene annunciato stasera, ho la sensazione che la teologia della prosperità sia destinata ad una brutta fine.
Dunque, adesso proprio per flash, perché chiedevo lui la spiritualità, cioè so che la spiritualità quotidiana, a me sembra che l'Apocalisse ci chiede almeno due cose. La prima cosa, tutte cose che tra l'altro stiamo vivendo come Chiesa, cristiani chiamati al discernimento, cioè a leggere la storia, a fare quello che abbiamo cercato di fare con il sinodo, no? Cioè metterci l'ascolto dello Spirito. Vi ricordate come finiscono le lettere dell'Apocalisse? Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Continuamente lo Spirito di Dio parla e ci invita. Ecco, anche per esempio chiedersi: cosa vuol dire oggi uscire dalla Babilonia? Questa è una domanda da discernimento. In pratica, cosa vuol dire in pratica? No? Niente da dire, per esempio, stare attenti ai nostri, faccio un esempio banalissimo, ai nostri acquisti, cioè a come, cosa compriamo, di chi è quella roba lì, chi la fa, da dove viene, no? Sapete che c'è anche il mercato, in cui sondare, proprio per cercare, perché te anche con i tuoi acquisti, cioè così come una cosa innocentissima, vai a fare la spesa, ti compri la roba, rischi di foraggiare gente che sfrutta il mondo, che non paga gli operai, cioè di entrare in questo sistema, e tuoi soldi. La domanda è: come investi dei soldi o dei risparmi? Magari qualcuno ce li ha, non so se puoi, però io no, però fate esempio, l'investo, come l'investo? Perché il rischio di finanziare il mercato delle armi. Chi gioca in borsa sa che le azioni delle fabbriche di armi hanno dei ricavi pazzeschi. Allora io vado in ricavo o vado all'etica? Sì. Cioè il discernimento si fa proprio sulle cose concrete, mettendosi in ascolto della parola di Dio, ma mettendosi anche in ascolto della storia. Diceva chi era Cardinale, no? Il cristiano deve avere la Bibbia in una mano e il giornale dell'altra. Forse adesso il giornale in tablet, non so, dove ci informiamo. Quindi questa è la prima cosa. L'Apocalisse ci invita fortemente al discernimento, a leggere la storia e a leggere la presenza di Dio e del male, però anche a me si ingenui. Se vuoi leggere il giornale, già ti passo l'idea che sia andato tutto bene, e leggere la presenza di Dio e del male della storia per fare le scelte giuste. Prima cosa. Seconda cosa, che ci invita l'Apocalisse, proprio siamo in linea col Giubileo, una grande speranza. Cioè, perché potrebbe sembrare molto sciante, fare di Dio, ma lui è il male, allora, perché l'Apocalisse ovviamente ti dice, il sinistro che stasera andrà in rovina, sarà sconfitto, alla fine non prevale, vincerà. Quindi è proprio il libro della speranza e ci invita costantemente a non lasciarci scoraggiare nel leggere la storia, ma proprio a ostinatamente cercare i segni della presenza di Dio, con cui Dio porta avanti la storia verso il suo compimento. Che ci sarà? Che ci sarà? Perché Cristo ha già vinto il male, lo ha vinto in radice, radicalmente. A quel serpentaccio cattivo gli ha già tagliato la testa. Il serpente continua a sbattersi, ma la testa è già stata tagliata con la sua croce. Per dire, queste due cose, quindi alimentando la speranza, per quello il Papa, il Giubileo della speranza, e il discernimento. Invece quello che dicevi te Giovanni è vero, cioè nel senso che è una cosa su cui, forse perché questo fa parte della conversione quaresimale, è una cosa con cui noi facciamo fatica, diventiamo molto veterotestamentari. Cioè, cosa voglio dire? Sapete, per una gran parte del Vecchio Testamento, se tu sei ricco, sano, come dire, potente, sei stato benedetto da Dio. Se tu sei malato, povero, Ci siete? Dopodiché anche lo stesso Antico Testamento comincia, per esempio Coele, per esempio Giobbe, comincia a dire, ma mica funziona così, ma non è vera sta roba, comincia la Bibbia, cioè, la Bibbia stessa comincia a dire, ma non è, cioè, se tu sei ricco è perché sei benedetto da Dio. Allora Berlusconi era veramente, come si chiama, definito l'eletto, l'unto del Signore, un po'. E poi cosa succede naturalmente andando avanti? È arrivato Gesù, Gesù muore in croce come l'ultimo dei cani, quindi lui è il maledetto da Dio, maledetto colui che vende sul legno, cioè, chi moriva sulla croce era stato maledetto da Dio, cioè anche per gli ebrei, no? Quindi Dio, quindi però noi ce lo diciamo, perché lo diciamo che Gesù, i poveri, ultimi, ma poi quanta fatica metto in pratica, cioè non so per voi, per me, ma anche per le nostre comunità è fatica, cioè la logica della teologia della prosperità di Pierini, che potete, che mi fanno perdere una chiesa che mi serve tanto, insomma allora se c'è un testo che noi diciamo tutte le sere che dice i testi, che è veramente un anticorpo fortissimo, è magnifica. Diciamo la Vergine Maria, sì, ma se detto la Vergine Maria, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricordato i veri affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Qualcuno ha definito un testo rivoluzionario, ma lo prendiamo proprio spiritualmente, ma concretamente è magnifica di dare. Questa è la logica di Dio, dice la Madonna, eh? È l'Apocalisse di Maria, sì, perché era così, è l'Apocalisse di Maria.
Grazie.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbiamo lasciato in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Questo avviso volevo darvi da parte del gruppo missionario di Chiaravalle. Tutti siamo invitati, volendo, il 21 marzo, la sera alle ore 21. Che giorno in particolare? È venerdì sera, 21 marzo, in teatro a Chiaravalle, per una serata di musica e cultura. Spiriti Pagani Saraceni è un gruppo che fa musica. Pensate che sono i tre cognomi dei tre musicisti, eh? Spiriti Pagani Saraceni, manco volendo così. E, però la cosa importante è che, diciamo, il ricavato di questa serata poi andrà alle missioni dell'Africa, di Accra, che conosciamo bene, del nostro caro padre Matteo, e anche dell'India, vero caro? Quindi siamo invitati. Domenica, per voi, ma per chi vuole, c'è la messa di comunità. Ovviamente la messa è sempre di comunità, però possiamo stare insieme di più, quindi la mattina con la colazione, poi la catechesi del sacerdote sul Vangelo, poi c'è la messa alle 11:15, poi il pranzo. Se volete, anche per iscriversi per il pranzo, mettete il nome raggiunto sulla foglietta. Il campo finale.